Libri e autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.
Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Libri e Autori. Questa mattina è presente con noi un'autrice già conosciuta che è già venuta qua a presentare le sue opere. Parliamo della professoressa Cristina Morra, geografa ambientale e politico-economico, a cui diamo la benvenuta e il buongiorno. Buongiorno, professoressa Cristina.
E io posso soltanto dire buongiorno con tanti ringraziamenti, perché ormai è una bellissima tradizione di venire qui e sono molto contenta.
Ecco, a noi fa sempre molto piacere, perché i temi che lei ci racconta ci portano veramente in un mondo che non c'è, ma che dovrebbe essere, mi viene a dire. Il tema della mattinata: che sbilanciamento nel mondo attuale, per presentare la sua ultima opera, che si chiama Il Grande Squilibrio. Allora, Cristina, com'è nata la genesi di questo nuova sua creazione?
Allora, questo qui, Il Grande Squilibrio, non è altro che un aggiornamento recente sulla situazione mondiale, che è nato prendendo degli stralci da mie opere precedenti e aggiornandole, e riproponendo le problematiche in chiave attuale. Allora, uno è questo libro di cui parliamo oggi, già uscito e pubblicato recentemente, però ne uscirà anche un altro, un libro saggio, con il titolo simile, Un mondo bello ma squilibrato, a cura della edizione Dante Bus di Roma, quella con cui ho pubblicato le poesie. E quella uscirà, penso, in estate.
Ecco, quindi lei ci ha dato anche uno scoop, mi viene da dire.
Sì, sì, volevano che facessi un libro intero di poesie, ma io non sono una poetessa. Le poesie ne ho fatte alcune, e invece ho preferito fare questo.
Lei è una geografa viaggiatrice, questo mi è sempre piaciuto il suo termine. Ricordiamo i libri già pubblicati dalla professoressa Cristina Morra: Globalizzati ma liberi o sviluppati, era la domanda, Myanmar, Birmania, un paese bello ma sfortunato, Il pianeta squilibrato, e qui si inizia a entrare nel tema, L'ipocrisia del sistema, Il mondo secondo Cristina, L'agricoltura nel mondo, e poi ricordiamo i libri contenuti nelle poesie, no? Pubblicati dalla professoressa su Dantebus. Senta, allora partiamo con questo viaggio, no? Aprendo questa sua pubblicazione troviamo un qualcosa che subito ci riporta le riflessioni sul mondo attuale. Che riflessioni fa la professoressa Cristina?
Allora, prima di tutto io ho deciso di aprire e chiudere questo volumetto con delle poesie. Allora, a pagina 7 del libro c'è la bellissima poesia di Teilhard de Chardin sulla terra vista dallo spazio. E io su questo dico che la bellezza della natura e la ricchezza delle opere dell'uomo contrastano col degrado e la povertà sociale. Solo una forte e immediata presa di coscienza che promuova l'istruzione, la salvaguardia ambientale, lo sviluppo integrale potrà ridurre gli squilibri che affliggono la terra. E Chardin, senza leggerla tutta, dice che il nostro pianeta, guardato dall'alto, apparirebbe prima azzurro per il mare, e poi verde per la vegetazione, e poi la terra appare sempre più luminosa per il pensiero che si intensifica sulla sua superficie, ma anche un pianeta ombroso, sempre più coperto di ombre della sofferenza, che cresce in densità e in quantità, e al ritmo in cui aumenta la coscienza lo scorrere dei tempi. E poi sono importanti, a pagina 9, le riflessioni del mio amico giornalista di Cava dei Tirreni, Salerno e Costa Amalfitana, il professor Franco Bruno Vitolo, che dice che in questo libro la scrittrice delinea un cammino ben preciso che parte dalle contraddizioni sociali per arrivare a quello che per lei è il punto cruciale di tutta l'epoca, e cioè l'ingiusta economia del nostro pianeta squilibrato e globalizzato, causata dal passaggio da un capitalismo civile, che poteva e forse ancora potrebbe essere fonte di ricchezza per tutti, a un capitalismo incivile, che penalizza la persona e crea insopportabili disuguaglianze. Veramente grande, professor Vitolo.
Ecco, lei fa un viaggio che non è solo geografico, no? Ma è un viaggio che, come dice lei, luce e ombre, e le ombre rappresentano quello che un po' è l'interazione dell'uomo in tutte le sue forme, politica, economica, sociale, in quella che è la geografia del nostro pianeta. È questo che lei fa, insomma.
È la geografia che è molto importante, adesso la stanno rivalutando dopo averla bistrattata. E niente, quello che è importante che il libro si apre praticamente con la globalizzazione, ma senza stare a parlare della globalizzazione, che lo potete guardare leggendo il libro. Io volevo richiamare l'attenzione sul mondo villaggio dell'informazione, questo mondo villaggio dell'informazione che secondo alcuni non esiste. Secondo altri esiste e comanda. Al di là di queste diatribe, si tratta di una finta informazione, perché è superficiale e pilotata dai poteri forti, da una politica rissosa, mentre il centro e la periferia del mondo sono sempre più distanti tra di loro, e c'è uno sfruttamento delle risorse ambientali e umane, e sempre più un decentramento delle persone marginate, argomento che sta a cuore a Papa Leone, che veramente si sta manifestando molto molto bravo e dice le stesse cose che dico io, il che mi fa molto piacere.
Ecco, dopo un periodo Papa Leone che all'inizio non sembrava Papa Leone XIV così, che volesse affrontare i temi, forse era un po', doveva capire come funzionava, mi viene a dire. Oggi invece ci va,
insomma. No, e poi grazie a Dio lo scontro con l'amministrazione e con Trump ha fatto venire fuori il vero
Lui l'ha presa molto
vero,
con nonchalance.
Il vero Prevost, Prevost.
Beh, Trump si aspettava...
Che poi il cognome Prevost deriva dal nonno.
Quindi? Di origine?
Il nonno era piemontese.
Ah, quindi siamo...
Prevosto.
Sì, però Trump dice, beh, insomma, un papa americano per la prima volta pensava... torniamo su... E questa potrebbe essere inserita come terzo capitolo, l'assurdità moderna. Questo tema
dell'assurdità, l'assurdità moderna, è veramente, rasenta il ridicolo se non fosse tragica la situazione. E sono le riflessioni di Franco Brevini, il grande viaggiatore, pensatore, il quale dice l'importanza dei viaggi. E anche il loro limite. Perché? Perché praticamente bisogna vedere che viaggio si fa. O uno viaggia consapevolmente, si prepara prima e dopo approfondisce al ritorno, oppure se prendi i pacchetti delle agenzie sono tutte quante stereotipati e non fanno vedere la realtà.
Ho capito. Senta Cristina, lei tra le altre cose affronta su questi capitoli vari temi, alcuni vorrebbe parlarne con lei, specialmente quello dell'acqua, no? Mi piace, però inserisce anche le riflessioni per esempio di Franco Brevini, un viaggiatore come lei, da quello che capisco.
Sì, come me. Magari io fossi come Brevini.
Ah sì?
Brevini è grandissimo.
Quindi va bene. Perché ha voluto inserire anche queste riflessioni?
Perché mi ci ritrovo in queste considerazioni che sono molto, molto profonde. E poi Brevini parte da cose ovvie per andare lontano. Praticamente credo che guardiamo la bibliografia, no? La bibliografia è importantissima. La sua opera principale del 2017 si chiama Franco Brevini, così vicini, così lontani.
Così vicini, così lontani.
Così lontani, insomma, quindi, l'ho citato. Okay.
Però, non solo quello lei inserisce, perché inserisce anche alla conclusione le conclusioni di auspici di Piero Angela, ma quello ci arriveremo.
Senta, le
invece,
conclusioni?
Di Piero Angela, ma quello ci arriveremo dopo.
Sì.
Senta, il tema che mi piacerebbe parlare con lei, perché è un tema attualissimo e forse se ne parla anche poco, secondo me, è quello che lei inserisce come il problema della disponibilità dell'acqua e il valore dell'acqua e i comportamenti etici. Lei mette anche l'etica nell'acqua.
Questo, il valore dell'acqua e i comportamenti etici, eccolo qua, pagina...
Penso che sia un tema
53.
Attuale, che ne pensa,
sì,
lei, professoressa?
Ci sono tante opere che ho citato, e poi le riflessioni che fece Giorgio Nebbia a suo tempo, e poi non parliamo del Manifesto dell'Acqua.
Il Manifesto dell'Acqua?
Petrella, Riccardo Petrella. Quindi, niente, sono cose, e poi l'acqua, gli sprechi nei paesi avanzati, il problema dell'aridità che aumenta con lo squilibrio climatico, eccetera. Però io quello che volevo richiamare l'attenzione, in particolare degli aggiornamenti che vi dicevo che ho fatto, è Venti di guerra. In Venti di guerra, da pagina 59 in poi, io mi sono spesa tantissimo su quello che è successo prima con l'Afghanistan, e poi dopo, non parliamo dell'Ucraina, e poi dopo soprattutto ho rimesso tutta la genesi e lo sviluppo della questione israelo-palestinese.
Che è un tema, devo dire,
allora,
molto attuale.
In tutta questa parte, che ovviamente ora salto, vado però alla conclusione, che è terribile, che è l'acuirsi del conflitto attuale. Allora, l'acuirsi del conflitto. Assistiamo impotenti alla tragedia di Gaza e alle prepotenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, che con i loro insediamenti cacciano via i palestinesi dal loro territorio autonomo. Il massacro orribile compiuto dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 23, con 1200 morti innocenti israeliani, di cui 800 civili anche neonati, ha scatenato la reazione di Netanyahu, isolando e bombardando la striscia di Gaza e provocando una sproporzione di vittime. Secondo Oxfam Italia, 67.000 morti, tra i quali oltre 18.000 bambini. E la proposta di soluzione del conflitto con il riconoscimento di due stati, Israele e Palestina, sta diventando impossibile, perché uno dei requisiti di uno stato è il territorio, e non c'è più. Il territorio non esiste
chiaro.
Più perché è stato occupato dagli israeliani. Non parliamo poi di delle proposte di Trump che vorrebbe fare della zona di Gaza dei resort.
Ecco, ricordiamo che questo libro è stato stampato nel marzo del 2026, perché a oggi, a giugno, lei sa che la situazione geopolitica,
sì, ma bisogna
è
vedere
andata...
perché molti sono annunci, ogni momento ci deve fare la pace e poi non si fa mai, compreso il discorso dell'Ucraina.
Vabbè, oggi...
Non parliamo poi della latitanza dell'Unione Europea. Quello che voglio dire, la reazione di gran parte dell'opinione pubblica alle assurdità di Netanyahu, che non può lasciare il potere perché è corrotto, se no andrebbe sotto inchiesta, e quindi la Israele, che sarebbe un pezzo di Europa in Asia, che sarebbe una vera democrazia, sono bloccati da questa situazione. Allora, dicevo, la reazione dell'opinione pubblica è stato l'antisemitismo, una cosa assurda, e quindi si è riscatenata questa situazione. E il dramma paradossale, con cui io chiudo il paragrafo, è che gli ebrei, le vittime di ieri, sono diventati gli assassini di oggi. Ecco, questa è una cosa
lei, su
di una gravità estrema.
Su questi temi che lei ovviamente sviluppa nel libro, alla fine dice che sostanzialmente parla anche di un sistema internazionale che è inadatto alle gestioni delle crisi. Perché, professoressa?
Inadatto perché l'ONU non ha più potere. E le mozioni dell'assemblea hanno solo un valore indicativo, il Consiglio di sicurezza, ci sono i veti. L'Unione Europea, che potrebbe promuovere queste cose, è invece latitante completamente e pensa solamente agli armamenti e a fare e aumentare la dipendenza dalle armi. È una situazione paradossale. Quello che voglio dire è che io non ho fatto in tempo nel libro a mettere l'ultimo conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran.
Se l'ha fatto a marzo.
Non ho fatto in tempo.
Esatto.
Dove le bugie di Trump, che oggi compie 80 anni, che ogni momento deve fare la pace, deve fare gli accordi, fare riaprire Hormuz.
Sembra che siano dichiarazioni più che tentativi di dichiarazioni.
Non si capisce se dovevano firmare, invece non hanno firmato più. Va bene, su questo io ho pensato poi che quando sarà il momento di fare degli incontri, delle conferenze in autunno, vedremo come saranno le cose. E ho pensato che poi la situazione dell'Iran e soprattutto delle donne
non mi pare che ci siano grandi movimenti, no, però professoressa, in difesa di queste donne iraniane.
L'ultima la fa combinata Vannacci, che vuole levare il
vedo che
lasciamo perdere. Allora, quando se ne parlerà in autunno, alla ripresa, vedremo come si sono sviluppate le cose, e poi va fatto tutto un discorso sull'Iran.
Ecco, quali sono le conclusioni, gli auspici secondo Piero D'Angela che lei inserisce?
Sì,
tra l'altro,
sì.
Poi dopo non possiamo non chiudere con il fatto che la poesia ci possa aiutare.
E prima di questo dico solamente che è molto importante riprendere i concetti di Papa Francesco sulla economia, questa economia che uccide, sulla emarginazione dei poveri, sullo sfruttamento della terra e dei poveri, e sulla debolezza delle istituzioni internazionali. E allora Piero Angela, praticamente poco prima di morire, aveva fatto delle considerazioni molto molto importanti in una intervista con Massimo Polidoro, intitolata La meraviglia del tutto. Lui, essendo agnostico, non poteva parlare di creato come alcuni autori che io ho citato e che sono cattolici. Pure sono anche protestanti, ma sono credenti. E allora Piero Angela, però, nella meraviglia del tutto del 2024, è stato pubblicato, ma l'intervista è del 2022, poco prima di morire. E Piero Angela dice che è come se l'Homo sapiens stesse uscendo dal magico mondo dell'infanzia per diventare adulto, piano piano. Può smettere di crescere, può restare chiuso nella sua stanza che gli offre protezione e sicurezza, insieme con la gioia di bei accolti, rifiutando di uscirne per il timore di affrontare la realtà? Auguriamoci che avvenga questo auspicio, vi sia un alto numero di persone consapevoli e impegnate, capaci di eliminare l'attuale ipocrisia imperante e valorizzare quello che io chiamo l'arcobaleno del futuro. Questo l'ho scritto io. Sostenibilità ambientale, educazione e accoglienza, solidarietà e fratellanza, governance internazionale, tutela dei diritti, libertà e pace, giustizia.
E
ora vorrei chiudere con le poesie.
Perché dopo che ci ha detto questo, la poesia, lei inserisce l'ultimo, diciamo,
la
poesia ci può aiutare. Perché la poesia ci può aiutare?
La poesia ci può aiutare perché fa volare alto, perché la poesia parte da riflessioni personali, emozioni, per passare dei messaggi che devono avere un valore universale, altrimenti non è poesia. Infatti le mie non sono tutte poesie. Alcune sono veramente, diciamo, delle riflessioni più generali, che possono avere un valore universale, quelle che ho fatto sul mare o questa sull'infinito che ora vi leggo. Altre invece sono un pochino da geografa, da insegnante, partendo da considerazioni sul viaggio, sul territorio e sul valore dei luoghi visitati.
Ecco, allora, senti, prima della poesia, che concluderemo con quella, ci spiega le immagini di questo libro però? Le immagini, noi abbiamo messo l'immagine, la copertina che c'è questa enorme bilancia sbilanciata e poi dietro c'è un'altra immagine che però è scritta in latino.
Sì, è perché è il logo del Centro Studi Pancrazzi.
Tra l'altro con le lettere al contrario vedo qua, no? Le lettere
sì,
alfabetiche.
Sì, questo solido
sì.
Con tutti questi triangoli vuoti. Il piano vacus è vuoto, sono vuoti.
Ah, ho capito.
27, sono 27 finestre.
Però torniamo a.
È loro.
Ecco, ricordiamo che questo libro è inserito nella biblioteca del Centro Studi Internazionali Mario Pancrazzi di San Sepolcro. Questo quindi lo possiamo vedere anche là. Allora, ci dica questa poesia, terminiamo questa poesia.
Allora, ho messo prima di tutto l'infinito. È la dimensione dell'universo, ma anche l'anelito che Dio ha inserito nell'intimo dell'animo umano. Si può percepire nella bellezza della natura, ma assaporare in pieno solo nell'amore. E poi la speranza. Il cristiano deve sempre dare speranza. Gli scrittori devono sempre dare speranza. Gli insegnanti devono sempre dare speranza contro il cinismo. E la poesia aiuta in questo. La speranza. Una delle virtù teologali della religione cattolica è anche valore universale per il mondo laico. Spes ultima dea, dicevano i latini, perché rappresenta l'ancora a cui aggrapparsi nei momenti difficili della vita personale e sociale. Ritrovarla, credere in essa e praticarla dovrà essere l'obiettivo immediato per correggere la realtà odierna. E poi verso una pace vera. Costruiamola camminando insieme in armonia fra di noi. E con il creato. E poi voglio chiudere con due brevissime poesie sulla donna.
Sempre attuali.
Donna, capolavoro vivente, mistero d'amore e dedizione, sorella, moglie, madre, maestra, spesso presenza silenziosa ma fattiva, vera colonna della famiglia. E poi? E per le donne che sono rimaste signorine e non sono sposate, c'è quest'altra. La donna è l'inizio della vita, sì, non solo del grembo materno, ma anche dell'abbraccio colleonato al seno per le mamme e del primo ABC infantile per tutte le donne.
Bene, grazie alla professoressa Cristina grazie Morra, geografa ambientale, politica, economica, ma anche molto di più, insomma, una persona che
è
amica.
Il libro si trova alla Feltrinelli.
E edito dallo, lo dice lei,
edito,
lo dobbiamo
città,
ricordare
di Castello dalla nuova Promos, ma alcune copie sono disponibili alla Feltrinelli di via Garibaldi ad Arezzo e inoltre presto lo presenterò con dei giornalisti che è il dottor Scatizzi, il direttore delle ACLI della sede ACLI di Arezzo, spero la prossima settimana o giù di lì.
Va bene, allora noi la ringraziamo per essere stata qui, ci è voluto un po' di tempo, mi scusi per farla venire qui, ma il problema è nostro, però lei è sempre così gentile e grazie per tutta la cultura che ci regala ogni volta, posso dire così?
Che?
La ringrazio per tutta la cultura e il viaggio che ci fa fare ogni volta. Va bene?
Grazie
allora,
a voi,
professoressa
grazie
Cristina
a voi.
Morra, e allora appuntamento alla prossima edizione di Libri e Autori, sempre qui su Radio Fly.
Avete ascoltato Libri e Autori,
aspetti.
Proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.